Bene, due commenti e poi dopo lasciamo spazio alla comunicazione, che ritengo essere sempre l'elemento più importante. Se comunichiamo, possiamo conoscere, sapere e dare quindi insegnamenti in merito. Se non si comunica, non abbiamo capacità di intervenire, di interloquire, di insegnare. È bello sempre sentire la presenza del Signore, questo senso di pace, di serenità, ma non è questo che noi dobbiamo cercare in modo assoluto. Il sentire svanisce, le emozioni svaniscono. Quello che conta è capire. Noi dobbiamo capire. Se non capiamo Dio, non capiamo la sua volontà, il demonio ha gioco facile. Ci devia con una facilità estrema, un gioco da bambino. Per lui. Quindi è importante capire. Una volta che poi ho capito, devo decidere. Io continuo a insistere su queste cose perché è fondamentale. Quindi basta rimanere bambini, dobbiamo diventare adulti. L'adulto deve capire. Il bambino vuole sentire. L'adulto deve capire per decidere. È più bello essere bambini perché vuol dire che ho due genitori che ci pensano tutto loro, ma purtroppo questo finisce. Dobbiamo essere realisti. Questo finisce. E per affrontare la vita dobbiamo crescere, maturare, capire per decidere. Noi siamo qua perché vogliamo capire. Dopodiché non vogliamo fermarci al capire, ma vogliamo andare avanti. Quindi decidere. La parola ci aiuta a capire. Per questo la parola è essenziale per noi. La lode è bellissima, ci porta alla presenza del Signore per facilitarci la comprensione della parola del Signore. Non è che il culto è finito qua adesso. La predicazione è un attimo in più così, che insomma, sono le 11:20, da tirare a mezzogiorno, facciamo una predicazione di 40 minuti per tirare a mezzogiorno e poi ce ne andiamo. No. La lode è la parte che deve preparare la comprensione della parola, perché la parola è vita. Leggiamo un passo molto famoso, molto noto, veloce. Dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? E il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente, capire. E mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Questa è la promessa del Signore. No? Dio non ci ha promesso cibi succulenti. Non è questa la promessa. Indipendentemente da quello che noi insieme facciamo, Lui ci ha promesso cibi succulenti. Verdi pascoli. Dice: ascoltatemi attentamente. Perché devo ascoltare attentamente? Perché lui vuole essere il centro dell'attenzione, non gli piace che tu pensi a un'altra cosa. Dobbiamo valorizzare ciò che lui ci dice, perché lui ci ha creati, lui ci conosce, lui sa tutto. Lui sa ciò di cui abbiamo veramente bisogno, lo sa soltanto lui. Ascoltatemi attentamente per sapere dove muovermi, cosa fare, cosa decidere. Per voi, non per lui, lui sta bene così com'è. Quindi se noi ascoltiamo attentamente e quindi mettiamo in pratica, capiamo, bisogna capire però, capire bene, perché si può capire anche male. E per capire bene serve anche del tempo, serve l'esperienza. La comprensione si affina nel tempo, sbagliando si impara, anche qua serve l'esperienza. E lui ci promette che mangeremo ciò che è buono, però prima dobbiamo ascoltare attentamente. Noi ci concentriamo sul mangeremo ciò che è buono e dimentichiamo ciò che viene detto prima. Ascoltare attentamente. Noi siamo qua che ripetiamo, ripetiamo, ripetiamo. Qualcuno mi dice, ma non sei stanco di ripetere dopo tutti questi anni, Lamberto, non sei stanco? Fortunatamente no. Perché la parola si rinnova anche nella mia vita. E predicando il Vangelo mi edifico io, da solo mi edifico. Grazie al Signore, quindi non ci si stanca di ripetere la parola, perché la parola è vita. Ci si stanca forse a lanciare promesse vuote, quello sì. Ma se noi predichiamo il concetto che Dio ci vuole dare, la sostanza, questo ci edifica, perché ci fa capire e ci porta a decidere e a sperimentare. Dunque, Signore, capisce, ripeto il concetto, scusatemi. Certe cose le ho già sentite, io le ho predicate 1.000 volte. Voi forse le avete ascoltate 100 volte. Però se siamo concentrati sul Signore perché ci interessa capire, forse oggi possiamo ricevere una rivelazione, no? Ascoltando cose già sentite che non avevo prima. Il Signore ha un orizzonte infinito davanti a noi. Per cui c'è sempre qualcosa di nuovo da percepire, da capire, da affinare. Non ho mai finito. Ah, so già tutto, io ho capito. Quindi Dio sa, dice, che noi siamo assetati. Sa che abbiamo dei bisogni interni, tutti li abbiamo. Importante anche esprimerli, no? A volte ci teniamo tutto dentro per paura, no? Per essere giudicati, paura di essere giudicati, rifiutati, accusati, no? E ci teniamo dentro quello che siamo, per paura. Se la scrittura cosa dice? Confessate i falli o la vostra condizione o i vostri bisogni gli uni gli altri per essere guariti. Se io non confesso mai nulla vuol dire che sono perfetto. Sono già diventato Gesù Cristo. Allora vai a predicare, vai a fare miracoli, vai, parti. Perché diciamo chi ha da comunicare qualcosa? Perché è evidente che non siamo arrivati al culmine. C'è sempre qualcosa da vedere e da capire. Qualche bisogno che si esterna, che si manifesta. Quindi il Signore sa che abbiamo dei bisogni, lo sa. E li conosce tutti, meglio di noi, meglio di noi. Però vede anche che noi ci andiamo a dissetare a delle fonti che non possono darci ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, che non vi sazia, che non acquieta la vostra sete? Perché che noi da umani dove cerchiamo? Nel mondo. No? Io ho dei bisogni di cui magari non sono neanche cosciente e seguo l'istinto, no? Che mi porta a vivere certe situazioni e dove cerco? La cerco nel mondo, nelle persone. Dobbiamo capire una cosa fondamentale, fortunatamente l'abbiamo capita, però voglio dire, bisogna crescere, andare avanti e proporlo anche a chi viene qua da poco. C'è anche chi non l'ha ancora capito, questa è la verità, sì. Ma non per colpa, perché... Tutti hanno dei bisogni. Chi dice io non ho nessun bisogno è già diventato Gesù Cristo. Quindi abbiamo di fronte Gesù Cristo. Io posso non ammettere di avere dei bisogni. E questa è la cosa normale che capita a tutti. Non lo devo, non lo ammetto, non lo voglio ammettere, non devo ammetterlo. Ne va della mia immagine. Ma rimarrai così come sei però. O forse peggio, non certo meglio. Tutti abbiamo dei bisogni e tutti cerchiamo, tutti indistintamente, di soddisfarli in qualche modo, tutti assolutamente. Possiamo andare alla fonte di vita, quella vera, o spendere denari inutilmente. In cose che non possono darci quella pace interiore. Questo è un punto fondamentale, chiaro, essenziale, che può renderci capaci di fare meraviglie, benedicendoci Dio in questo. Però non facciamo niente senza di lui, ovviamente. La convinzione che la fonte della vita si chiama Gesù Cristo ed è lì dove vado a tingere. E voglio rendermi conto a quali fonti vado di acqua amara, stagnante, che non può darmi niente. Dobbiamo capire questo. Sto spendendo denaro inutilmente in cose che non mi potranno appagare la fame che ho e la sete che ho. E ci sono alcuni, tanti, tutti quasi. Che pur avendo vissuto decenni, decenni e decenni in un certo modo, cercando, 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 insistono ancora. E non riescono a dire, sono 50 anni che cercano, non ho ancora trovato, sarà forse la volta buona che la smetta di cercare. Qui intorno a me, se dopo 50 anni non ho trovato, che speranze posso mai avere? Devo ammettere che è così, basta. E cercare altrove. Ammettere che ho speso i miei soldi inutilmente. Non i soldi materiali, a volte spendiamo anche dei soldi per soddisfarci, no? Ma questo significa che stiamo cercando di soddisfare i nostri bisogni interiori in realtà che non possono darci questa pace, che non possono colmare i nostri vuoti interiori. Ammetterlo. E Dio dice, io posso darvi ciò che state cercando inutilmente. E quando noi accettiamo e ammettiamo che la fonte di vera vita è Gesù Cristo, allora noi possiamo incominciare a lavorare. Perché se no siamo qui inutili. Non riusciamo a fare niente. Non si inizia il lavoro. Vi ha dato la Chiesa, no? Giustamente, per benedire i santi, no? Cioè quelli che Dio ha chiamato. La struttura, i ministeri, i doni servono per aiutarci a capire la verità. A decidere di proseguire in quel cammino di verità, riconoscendo che la fonte di vita si chiama Gesù Cristo. Noi a volte cosa facciamo? A volte, spesso, vogliamo Gesù, ma vogliamo anche il mondo. Vogliamo che il Signore venga, intervenga, ci tolga tutti i guai che abbiamo, ma però vogliamo essere soddisfatti nel mondo. Tramite le persone, tramite le cose. Vogliamo l'uno e vogliamo l'altro. Ma la Scrittura dice che la carne ha desideri contrari allo spirito e viceversa. Uno può annullare l'altro. E quello che magari abbiamo capito, imparato, viene annullato dalla mia ricerca umana per soddisfare i miei bisogni nella realtà in cui vivo. Possiamo annullare tutto. Abbiamo avuto degli esempi noi in questo. Ora, che non sia semplice arrivare a questa decisione mi pare ovvio. Però noi siamo qua per cercare di far entrare questo concetto. Che è inutile cercare di soddisfarci pienamente nel mondo, perché il mondo non potrà mai soddisfarti veramente, mai. E tu l'hai già capito, dov'è il problema? Bisogna metterlo. Dice Adamo, dove sei? Ah, la donna che mi hai dato, lei mi ha detto di mangiare quel frutto. Eva, cosa hai fatto? Il serpente che tu hai fatto entrare, lui mi ha detto di mangiare, la colpa del serpente. È il serpente, anche se non è scritto questo. Lo aggiungo io. È Dio, ma tu mi hai fatto entrare, la colpa è tua. Alla fine di chi è la colpa? Di Dio, certo. E finiamo tutti lì, tutti indistintamente. Bisogna capire, responsabilizzarsi, decidere. Non è semplice, ho detto. Per questa ragione serve la misericordia. Ma dobbiamo capire come chiesa, come gruppo, siamo pochi, ma potremmo essere una bomba esplosiva, una bomba che... Una bomba atomica, questo volevo dire. Potremmo essere una bomba atomica, potremmo. Sempre con la benedizione divina. Se no non siamo niente. Servi inutili. Diventiamo utili quando il Signore ci apre le porte per poter agire. Capire che Gesù è la fonte di vita e che devo smetterla di cercare altrove. Questa è una decisione fondamentale, importante. Che non è una pretesa, ma tu devi decidere per dire. Perché io sono sicuro che se noi siamo qui seduti è perché abbiamo sofferto nella vita. Se no non saremmo qua, staremo altrove. Quindi sappiamo che la vita produce sofferenze, produce frustrazione, lo sappiamo, non devo dirvelo io oggi. Quello che conta è ammettere. Ammetterlo, questo è il punto, ammetterlo che ci costa una fatica a volte pazzesca, incredibile. E facciamo tutti come Adamo e come Eva, no? Ci rimpalliamo le colpe. E nel momento in cui mi rendo conto che l'unica fonte di vita si chiama Gesù Cristo, poi dice il Signore, ascoltami attentamente. Io ammetto che Gesù è l'unica fonte di vita, poi ascolto mille voci, quelle che mi stanno molto vicino, ascolto la mia carne, ascolto il demonio, ascolto i vicini con cui vivo. Cioè, ascoltami attentamente come fece Maria, no? Maria, seduta ai piedi di Gesù. Perché soltanto Gesù Cristo sa esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Lo sa soltanto lui perché lui ci ha creati, ci ha formato, lui lo sa. Quindi però tante volte l'ho detto, noi abbiamo dentro una pur magari sapendolo col cervello, con la testa, abbiamo dentro una energia, una forza che ci porta a cercare altrove. Questo è il nostro nemico numero uno. Non è il demonio, no? Il demonio è il nemico numero due. È la mia umanità, la mia realtà che ho dentro, che mi porta lontano da Dio, a cercare altrove. Ecco perché dice Gesù, chi non rinnega financo la sua stessa vita non può essere mio discepolo, cioè non può godere della mia presenza. Devi rinunciare a te stesso, ma perché devi rinunciare a te stesso? Perché ti porta a comprare del pane che non ti sazia, per questa ragione devi rinunciare a te stesso. Mica per altro. Vuoi continuare a comprare pane che non ti sazia? Prego, accomodati. Ma nessuno te lo vieta, ma neanche Dio. Devi ammettere però che è così. Hai comprato del pane che non ti ha saziato fino ad oggi. Devi dirlo, ammetterlo. E però chissà, magari domani, però se faccio così, però magari io cambio, però magari... Questa voce che ci dice, però magari se tu, però magari... È un nemico terrificante questo. Dobbiamo sconfiggerlo assolutamente. E prendere atto della realtà. Quindi se mi ascolterai attentamente mangerai cibi succulenti. E quindi se mi ascolterai e andrai nella direzione che io ti indico, ovviamente. Perché... Quindi è bello sentire la presenza del Signore, bello, ma è più importante capire. Cosa Dio vuole, cosa Dio ci vuole comunicare, perché il capire può cambiare la mia vita, il sentire non ti cambia in nessun modo. Ti fa stare bene in quel momento. Ma siccome non hai capito nulla, hai solo sentito, non sai come dirigere la tua esistenza, non lo sai. Ora speri che ritorni il culto la settimana dopo per andare un attimo a prendere un po' d'ossigeno, star bene 2 ore, ah che bello, ho sentito la presenza del Signore, ah finalmente mi sono rilassato e poi torni fuori, idem. Dobbiamo capire, decidere, quindi ammettere, capire, ammettere, decidere, per avere la capacità di trasformare la mia vita, di farmi guidare dal Signore. Di godere della sua presenza viva dentro di me e di capire che lui è la mia acqua viva, è lui la mia pace profonda. Guai ne abbiamo sempre, problemi ne abbiamo sempre, qualche sofferenza l'avremo sempre, però quello che sperimentiamo sotto la guida del Signore non la troveremo altrove. Questo chi ha fatto l'esperienza lo sa e lo dice. Io con tutti i guai che ho avuto non tornerei mai indietro, mai. E chi mi conosce sa quanti guai ho avuto. Perché quello che il Signore mi dà è molto di più di quello che la vita mi ha tolto. Essere una chiesa centrata su Gesù, gli occhi puntati su Gesù. La fonte di vita è Gesù. Dipendiamo da Gesù. Non veniamo in chiesa soltanto per ricevere da Gesù. Ho un bisogno, vengo qua per sentire, diciamo, la preghierina, mi risolve la cosa, poi torno a vivere come mi pare. Non è così. Poi non devo ascoltare attentamente un giorno. Nel momento in cui magari ho qualche problema, dice la scrittura, prendi la tua croce ogni giorno e seguimi. Devo ascoltare attentamente ogni giorno. E perché lo faccio? perché ho capito che mi conviene. Ne ho bisogno, come l'aria che respiro. La mia vita è Gesù. La mia speranza è Gesù. La mia pace è Gesù. E sarei stupido a non dipendere da Lui. Dipendo per libera scelta. Nessuno mi ha obbligato. Nessuno mi obbliga. Libera scelta o libero arbitrio, vogliamo chiamarlo così. In questo caso c'ho il libero arbitrio. Io mi sottometto al Signore liberamente, perché lo voglio io. Non me l'ha imposto nessuno, neanche Dio. Avendo sperimentato la buona, santa, accettevole volontà del Signore, dico, sarei uno stupido a non continuare. Sì, sono tanti problemi, tante difficoltà, Dio permette un sacco di cose che non capiamo, sicuramente è vero. Ma se attingiamo a Gesù, sperimentiamo un benessere interiore, più interiore che materiale. Un benessere interiore che ci edifica, che ci fa sentire quasi appagati, non appagati, perché sennò il cielo, il paradiso sarebbe una cosa inutile. Invece no, siamo quasi, si può essere quasi appagati, quasi, dico io, ma sempre con un'aspirazione a qualcosa di più che è il cielo, che è il paradiso, ovviamente. Dobbiamo riconoscere tutti i nostri sforzi inutili, questo dobbiamo fare. Riconoscere tutti i nostri sforzi inutili per vivere bene, contenti, felici qui sulla terra, mettendo da parte il Signore. Riconoscere tutti i nostri sforzi inutili per decidere di puntare gli occhi su Gesù e incominciare a bere alla sua fonte e poter sperimentare qualcosa. Io inizio a bere quando ho capito che è inutile che cerchi in questo mondo. Perché se io penso che se faccio qui, se faccio là, il mondo mi darà, non andrò a bere alla fonte di Cristo, no? Non ci vado. Perché la mia carne mi tira altrove, il mio nemico numero uno mi tira altrove, mi prospetta altre realtà vuote. Il nemico numero uno ce l'abbiamo dentro. Purtroppo siamo nati così. Io direi che non è colpa mia, non è colpa nostra, ma purtroppo è così. Chi nasce con una malattia congenita è colpa sua? No, però ce l'ha, deve andare a farsi curare subito, appena nato. È colpa sua? È colpa sua. Però è così, va. Prendiamo atto che è così, c'è poco da fare. Una chiesa concentrata veramente su Gesù Cristo. Capaci di offrire il pane che veramente toglie la fame. Poi serve l'appoggio del Signore, perché sennò non riusciamo a fare niente lo stesso. Però questo, decidere questo, è un punto, diciamo, molto importante. E non è soltanto a parole, io sì, certo, signor, come no? Sono cristiano. Ma poi di fatto non è così. Per questa ragione serve conversare, comunicare, per capire anche se veramente ho messo Gesù al primo posto nella mia vita. Questo serve anche conversare. Comunicare, sapere, dobbiamo sapere, per darti un indirizzo, per darti un consiglio. E così sapremo se veramente il Signore è la nostra vera fonte di vita o se ne abbiamo tante altre dove andiamo ad attingere. Che noi perdoniamo, accettiamo, siamo misericordiosi, ci rendiamo conto che non è facile. No? Però almeno capirlo, capirlo per poi valutare e decidere. La persona adulta prende delle decisioni. La persona adulta vuole capire. riconosce i propri errori, la persona adulta. E così, accettando di diventare adulti, potremo ottenere qualche buon risultato per noi e per chi ci sta intorno. Leggo l'ultimo versetto, poi finisco. Dice: porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e la vostra anima vivrà. Isaia 55. Diciamo che extra, il dar la vita al Signore e vedere Gesù come il centro della nostra esistenza non è il fatto di un giorno. Non è che nasco di nuovo automaticamente. Alleluia. Seguo Gesù. È il centro della mia vita. Non è vero. Non è vero. Mettere Gesù al centro è il prodotto di un lavoro, di una presa di coscienza, di tempo. Ed è quello che vogliamo fare noi. Non si diventa adulti in 2 giorni. Avete visto un bambino nascere adulto? Di solito i bambini sono, non so, 30 centimetri, quanto sono? 40, che ne so. 50, 50 centimetri, no? Non nasce un bambino di 2 metri. Mai visto, mai visto. Un bambino che parla già, l'avete mai visto? Non mi pare. Anche noi siamo uguali, no? Quindi ci vuole tempo per crescere, maturare, alimentarsi, capire tante cose, parlare, valutare, insomma. È il lavoro della Chiesa, no? Che si prende cura, si prende carico della singola persona. Non l'assemblea, no? Il pastore si prende carico della singola persona e non dell'assemblea, perché se parla soltanto all'assemblea non otterrà proprio assolutamente nulla, no? Collaboratori, eccetera, eccetera, che devono far parte di questa visione, no? Per entrare in questa dimensione di di cristocentrismo. Abbandonare l'egocentrismo che abbiamo tutti e che dove tutti, la maggior parte forse, non lo sa neanche. Io egocentrico, ma no, cosa dici? Ma non è vero. Che non sa nemmeno che cos'è forse l'egocentrismo. No? Per diventare cristocentrici, mettere Cristo nel centro della nostra vita e farci guidare da Lui, insegnare da Lui, ammaestrare, illuminare. No? E poi lo si fa per libera scelta, ovviamente. Nessuno è obbligato a seguire Dio. Infatti il Signore sembra assente quando noi non lo cerchiamo. Cercatemi e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Lui si fa trovare. Si fa trovare come intende lui, intendiamoci. Non è che si fa trovare come voglio io. Ed è un modo anche per capire chi è Dio e cosa vuole.